Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Vaticana Italia, giunga un cordiale saluto da Orazio Coclita. Questa mattina conosceremo il coro Stecchino d'Oro di Treviglio in provincia di Bergamo. Seguiranno i consigli preziosi di Matilde e in chiusura, come sempre, scopriremo il santo di oggi. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.
Sta con mille invitati, un po' belli e un po' tirati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato ci colleghiamo ora col maestro Mimmo Fanelli, direttore del coro Stecchino d'Oro di Treviglio, provincia di Bergamo. Buongiorno maestro.
Buongiorno a lei.
Come nasce il coro e quali le intenzioni prefisse, quale messaggio lanciate con le vostre canzoni?
Il coro nasce 36 anni fa nell'oratorio della parrocchia Santa Maria Annunciata di Treviglio. Ha voluto sempre ricalcare quelli che sono gli ideali di fratellanza e uguaglianza che sono lanciati dal celebre coro dell'Antoniano di Bologna. Il nostro coro riproduce integralmente quello che è l'Antoniano di Bologna e da un anno a questa parte facciamo parte della grande famiglia, della galassia dei cori dell'Antoniano di Bologna.
Ecco, il coro si compone di bambini di che età e vede anche la presenza di alcuni bambini disabili, mi pare.
Allora, il coro si compone di bambini da una fascia d'età da 4 a 12 anni. Il coro e poi si sviluppa con anche la partecipazione delle mamme. In tutto attualmente sono 28 bambini e 11 mamme. E sì, all'interno del coro c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto alcuni disabili. A oggi non abbiamo attualmente nella formazione odierna non abbiamo bambini portatori di handicap.
Come nasce una vostra canzone? C'è un tema ricorrente nei vostri canti?
Sì, c'è un tema ricorrente. Allora, Noi, come ho detto prima, spaziamo con quelle che sono le canzoni dell'Antoniano di Bologna, ma nei nostri spettacoli non mancano mai, nelle nostre esibizioni non mancano mai quelle che sono alcune canzoni per noi molto fondamentali. Una, Lo scriverò nel vento, che è una canzone che appunto Papa Francesco, nel suo primo incontro mondiale della gioventù, aveva nominato quale inno di quell'anno, insomma. Dopodiché le altre sono canzoni che parlano quasi sempre di pace, di fratellanza, fatta in un modo molto gioioso e giocoso, così come sono capaci gli autori dell'Antoniano.
Lei dà tanto a questi suoi bambini, ma soprattutto cosa riceve da essi?
Come si suol dire, domanda di riserva.
Credo che i bambini ci dicono tanto con il loro linguaggio un po' particolare, ma ci dicono veramente tanto, ci insegnano tanto.
Allora, io a questa domanda le rispondo in un modo come ho sempre detto ai bambini. Toccatemi tutto, ma non toccatemi i miei bambini, perché i bambini del coro sono i miei bambini, non sono i bambini che arrivano da altre famiglie, sono i miei bambini, quindi è questo quello che mi danno.
Il canto, la musica hanno un linguaggio universale, capace di suscitare emozioni e di trasmettere sentimenti nobili, e l'umanità ha bisogno proprio della bellezza del canto e della musica. Possiamo dire che in qualche modo attraverso l'arte della musica l'uomo diventa più umano, più cristiano. Lei è d'accordo?
Come no, assolutamente sì. Fosse tutto quello che si dice fosse sempre in musica, sarebbe la cosa migliore, o no?
Sì, certo. E quando andate anche nelle case di riposo, incontrate le persone anziane?
Noi andiamo nelle case di riposo, incontriamo le persone anziane, cerchiamo di avere un'interazione con loro in uno degli ultimi spettacoli fatti in occasione del Natale. In una casa di riposo abbiamo fatto lo spettacolo, diciamo che l'abbiamo fatto insieme con gli anziani che raccontavano le loro storie ai bambini, come loro passavano il Natale, e i nostri bambini che cantavano il Natale e la gente anziana.
Allora, maestro, io la ringrazio per la bella testimonianza, per la simpatica chiacchierata, e un bacio a tutti i suoi bambini e un saluto
Grazie.
Affettuoso ai genitori Grazie. Che li accompagnano. E oggi la nostra cara Matilde ci parlerà di una cosa dolcissima al palato.
Buongiorno Orazio, oggi parliamo di cioccolato romano. Ognuno il suo. In Sicilia è quello di Modica, in Toscana c'è Steiner, a Roma un marchio storico. Era il 1880 quando i frati dell'ordine francese dei Trappisti iniziarono a produrre un cioccolato veramente speciale.
È vero, intorno a questo cioccolato circolano ricette antichissime top secret e l'etichetta raffigura il Colosseo e la croce.
Vero Orazio, fondente, amaro al 70%, insomma la fabbrica di frattocchie che rifornisce il monastero delle Tre Fontane sulla Laurentina ha un grande affare. Siamo nel cuore di Roma, accanto al luogo dove l'apostolo San Paolo fu martirizzato nell'anno 67.
Sì, stiamo parlando di lavoro e tecniche artigianali che si tramandano di generazione in generazione nella vita monastica trappista, che trae origine dalla regola di San Benedetto da Norcia e dalla tradizione cistercense con San Bernardo di Chiaravalle. Nei secoli i frati non hanno mai smesso di impastare e modellare le tipiche tavolette di cioccolata, Matilde.
Direi proprio di no, Orazio. Fino a qualche decennio fa ci si recava di buon mattino presso i frati trappisti per gustarsi la rosetta, il pane tipico di Roma, riempita di un'abbondante dose di cioccolato caldo, buonissimo.
Ma cosa si può acquistare oltre al cioccolato nell'antica bottega dei trappisti, Matilda?
A parte la linea di cioccolato, la mia preferita è la Gianduioso. Ci sono le praline, i tartufini, i torroni, la crema alle nocciole. Poi veniamo agli spiriti spiritosi.
Di che cosa parli?
Alludo ai tanti liquori alle erbe come il liquore di eucalipto. La storia risale al 1868, quando Papa Pio IX affidò all'abbazia, ad una compagnia di frati trappisti, che piantarono una gran quantità di eucalipti, allora ritenuti una barriera contro la malaria.
Quella zona dell'Euro era un tempo una zona paludosa e infestata dalle zanzare. È nato così un bellissimo bosco, meta di scampagnate per i romani, attratti anche dalle specialità gastronomiche dei frati.
È vero, Orazio, la zona Euro è tuttora ricca di vegetazione e ci sono tante piante di eucalipto. Lo sai che a Roma si può visitare la fabbrica e il museo del cioccolato?
Cos'è? Sembra interessante questa cosa.
È un parco tematico sulla storia del cioccolato. C'è addirittura ricostruita una tipica capanna amazzonica dove vengono proiettati dei filmati sulle fasi di lavorazione del cacao. C'è persino una ricostruzione della giungla e delle rovine dei templi degli Incas. E alla fine c'è una meravigliosa e inaspettata vera cascata di cioccolato. Stiamo parlando di 1200 litri di cioccolato liquido per la gioia dei visitatori.
Una gioia per il palato dei golosi, ma sono innegabili, Matilde, i benefici del cioccolato.
Iniziamo con il dire che il cioccolato è ricavato dai semi della pianta di Theobroma cacao ed è un alimento alleato del cuore e dell'umore. Stimola infatti il rilascio delle endorfine, ma non bisogna esagerare.
Lo sai, Matilde, che ho letto una notizia che entro i prossimi 30 anni, ripeto 30 anni, il cioccolato potrebbe scomparire dalla Terra per colpa del surriscaldamento globale.
È vero, Orazio. Secondo una ricerca americana, sono gli esperti del National Oceanic and Atmospheric Administration, speriamo di averlo detto bene, a dirlo. Il cambiamento delle condizioni climatiche metterebbe a rischio la vita delle piante di cacao. Entro il 2050, segnatevi questa data, l'89% delle 294 zone equatoriali dove si produce il cacao potrebbero essere inutilizzate per l'aumento della temperatura che danneggerebbe le piante.
Mamma mia, Matilde, un motivo in più per rispettare l'ambiente, proprio come ci raccomanda Papa Francesco, rispettare l'ambiente, la natura, sono la nostra casa, la nostra vita.
Quindi io aggiungo lunga vita al nostro ambiente e al cioccolato, amici di Radio Vaticana Italia.
Allora grazie Matilde per i tuoi consigli che i nostri amici in ascolto possono ritrovare su...
sul blog isegretidimatilde.com.
Prima di passare ai saluti, scopriamo il santo di oggi. Oggi 6 agosto, la Chiesa fa memoria della trasfigurazione di Nostro Signore. Gesù scelse di prendere con sé il primo Papa e i figli del tuono per salire sul monte Tabor a pregare. Se giorni prima aveva detto ai suoi discepoli: «Vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Ed ecco che Pietro, Giacomo e Giovanni furono scelti per assistere all'ineffabile. Cristo apparve nel suo corpo glorioso. Infatti, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E due uomini, anch'essi apparsi nella loro gloria, parlavano con lui del compimento in Gerusalemme del suo sacrificio. Erano Mosè ed Elia, che rappresentavano la legge e i profeti. Sant'Agostino spiega nel discorso 78 che i suoi vestiti sono la sua Chiesa. A tale visione Pietro esprime sentimenti soltanto umani, senza pensieri soprannaturali. «Maestro, è bello stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E a questo punto l'evangelista Luca precisa: egli non sapeva quel che diceva. Pietro, la pietra sulla quale Cristo avrebbe edificato la sua chiesa, seppure di fronte alla bellezza della maestà del Salvatore, utilizza canoni di carattere terreno. Su quel monte il Padre si manifestò nella voce, il Figlio nella sua carne trasfigurata, lo Spirito Santo nella nube luminosa. Ed è tutto anche per oggi, amici. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora un buon proseguimento di giornata.